Allora, caro Stefano, ci siamo nel pomeriggio di Maragana. C'è chi è d'accordo con te, ad esempio, visto che facciamo così un veloce riassunto. Qualcuno dice Danilo a sinistra, anche io ritengo che sia una sciagura, parlando appunto della Juventus, perché abbiamo letto la probabile formazione questa sera. Poi una riflessione che vorrei condividere con voi in merito all'Inter in Champions, in risposta ai nerazzurri mai presi in risposta a tutti gli interisti dalla finale di Champions 2022-23, 69 partite, 48 vittorie, 6 sconfitte, 38 clean sheet. Mamma mia, che numeri! I numeri hanno un valore, e dopo il turno di questa sera, male che vada, saremo al settimo posto. Quindi, come dire, perché state a criticare l'Inter su questa partita di ieri sera? Insomma, i numeri certificano, schiacciano le parole, caro Pallomeni. Questi sono numeri importanti. Vedo pure un messaggio di Carlo, chissà che avrà detto che abbiamo un po' criticato l'Inter precedentemente. Hai d'accordo oggi? Ma davvero? Eh no, allora fammi sentire Carlo e poi presento tutti gli amici, ce la fai?
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buongiorno a tutti. Dopo la prova veramente oscena, deludente, di ieri, sconfitta meritatissima, anche se è arrivata su un rimpallo, però non c'è da dirci nulla. Però io vorrei dire una cosa, se mi date la possibilità.
Eccolo, la siamo là.
Io di dire che l'Inter sia la squadra con la rosa più forte del campionato non sono d'accordo. Anche ieri, ragazzi, quando l'Atalanta ha fatto cambi, dove era l'Inter cambi dell'Atalanta?
Beh, ma Carlo, Sama, però tu questo non lo dicevi, Reteghi, però dice l'anno, no?
Reteghi, poi è entrato. Zappa Costa al posto di Bellanova. Noi ci sa.
Senti, Carlo, allora noi accettiamo tutte le tue critiche. Poi, tra l'altro, a me mi sta proprio simpatico perché uno pane va.
Però la critica
ci sta. Quando analizzavamo Carlo, Taremi, Arnaudo, Zielinski, Darmian, cioè il contributo di chi di solito no parte dalla panca, e allora tu fai, esce fuori il tuo ragionamento. Ah, ma gli altri sono più forti. Ma adesso lo dici, però all'inizio dell'anno tu pensavi
che
Taremi, Zielinski, Arnaudo potessero dare qualcosina in più rispetto
tutti i giocatori di spessore, tutti i giocatori di spessore rispetto ad altri, insomma.
Quindi è quello che sta mancando un po', però non ti preoccupare, non disperare, che c'hai un po' di ansia in più rispetto...
Ma in realtà Inzaghi ha pensato al prossimo match di campionato.
Sì, secondo me sì.
Ha fatto un pensiero, dice lunedì vado lì nella tana.
Devi correre, bisogna stare bene.
Vediamo un po' che ne pensano. Antonio Paganini che torna con noi. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Angiolio Radice, Mediaset, ciao.
Ciao Marco, ciao Stefano.
E oggi ritrovo anche Fabio Santini. Ciao Fabio.
Ciao Fabio.
Ciao a tutti.
Ciao Stefano,
ciao Marco. Ciao Fabio. Ciao Antonio.
Allora ragazzi, Antonio, parto un attimo da te, così riallacciamo un attimo i fili. La critica del nostro ascoltatore l'hai sentita, insomma, una partita veramente. Ieri quando vedevo, io devo dire la verità, ho guardato più l'Atalanta perché a un certo punto mi ha proprio trascinato nella partita e davo un'occhiata all'Inter. Cioè, mi sono chiesto solo se c'era in panchina Inzaghi ieri sera. No, non è che hanno cambiato allenatore in corsa, no? Sai, così, perché c'era un catenaccio di quelli che le altre partite sono state, è vero, vinte 1-0, però almeno ha costruito, c'erano delle occasioni. Ieri proprio non ha mai tirato in porta. Antonio?
No, ieri hanno fatto molta fatica, Marco, ma penso che Inzaghi è stato molto obiettivo nel riconoscere la difficoltà, proprio nel riuscire a produrre qualche cosa di interessante. Ci sta, ripeto, nell'arco della stagione, specie le squadre diverse, abbiamo visto anche in giro per l'Europa tante squadre che stanno facendo fatica, ma proprio per il numero di gare che ti portano anche un po' allo svuotamento di proprio energie nervose, non tanto fisiche, proprio nervose, perché se pensi a giocatori che si spostano, ho saputo che ieri sera addirittura l'aereo non partiva, per cui sono dovuti fermare, rientrare, cioè... Sono cose che magari uno non tiene in conto, però sai, nell'arco di una gestione di una settimana, tipo per molta fatica, in questo periodo viaggiano molto a praticamente rifiniture e scarichi post gara e non riesce a fare un lavoro magari un pochino più approfondito. Ciò non toglie, ripeto, uno può dire, beh, Leverkusen, sì, quando trovi proprio fra squadre forti ci può stare che tu incappi una serata non brillante, ma i primi.
Quindi la definiamo come prima... una serata non brillante, dai, diciamo così.
Sì, ci può stare. Chiaro che se dopo lunedì con la Lazio si ripresenta, beh, a questo punto magari uno comincia un po' a pensarci. Per il momento è solo un campanello d'allarme.
Radice?
Ma no, intanto spero di partire io dalle Leverkusen, visto che sono all'aeroporto. Non
beh, tu eri là, no? Ci vuoi dare...
gli stessi disguidi che ha avuto purtroppo l'Inter stanotte, che alle 4:30 sono dovuti tornare in hotel.
Mamma mia.
No, infatti...
Meno male che hanno comunque... un po' di giorni per recuperare, sennò anche quello poteva incidere.
Sì, ma in realtà non ha cambiato molto la programmazione, poi se la guardiamo sulla partita di lunedì non ha cambiato molto, perché Penza che ieri sera aveva detto che avrebbe lasciato... oggi giorno libero, quindi comunque i giocatori oggi erano esenti da ogni tipo di lavoro e quindi potevano tranquillamente riposarsi, da domani avrebbe comunque ricominciato. Allora, sulla partita di ieri sera c'è poco da dire. Io penso che l'Inter, più che essere incappata in una serata no, diciamo che si è accontentata, si voleva accontentare, ecco questo. Poi i piani sono stati rovinati nel finale forse dall'azione meno pulita del Bayer Leverkusen di tutta la partita, che poi ha portato ad avere la palla buona per segnare il gol che gli ha regalato la vittoria. Però l'Inter già da un paio di partite di Champions comunque ha avuto questa consapevolezza di poterla gestire. Nelle altre partite andava in vantaggio e poi gestiva il vantaggio, in questa partita invece si sarebbe accontentata chiaramente di un pareggio in una trasferta difficile, in uno stadio complicatissimo, che però poi non è arrivato. Penso che a furia di forzare su questo aspetto poi alla fine ha pagato con questa sconfitta. E poi è chiaro che ci mettiamo dentro un po' tutto. Antonio diceva giustamente anche la stanchezza, il fatto di giocare sempre, giocare ogni 3 giorni, di avere anche quest'anno, diciamo, in campionato questa cosa del dover rincorrere, che da un punto di vista proprio di energia mentale ti toglie tantissimo. Perché l'Inter quest'anno si trova tanta concorrenza e deve combattere, ma il più delle volte si è trovata dietro e quindi comunque deve lottare per cercare di ridurre il gap con chi sta davanti.
Si è accontentata, Stefano? Poi sento anche Fabio, secondo te? No, oppure ha subito?
Adesso esageriamo, non è che il Bayer Leverkusen ha dominato l'Inter, eh? Dai, era 0-0, si sono distratti all'ultima, era finita.
Fatto un tiro un po',
sì.
0 occasioni.
Però grande. Insomma, io non ne farei un drago. Sono d'accordo con te, è giusto che tu.
Insomma, io mi aspettavo una partita
che tu assuma il ruolo del
provocatore. Poi là c'era chi andava a 300 all'ora.
Il ruolo del provocatore ci sta.
Da un'altra parte era uno segno.
Però io
ho detto, com'è?
Non vedo drammi, cioè, voglio dire, l'Inter è oggettivamente una squadra che è forte.
Il dramma
era
lunedì sera. Il dramma potrebbe arrivare.
Ha preso una traversa e poi che ha fatto? Possesso gigantorellone,
si è lamentato anche Simone a fine partita, ha detto non abbiamo prodotto nulla.
Sì, ho capito. Pure la Xavi Alonso a fine partita ha detto dai,
ma però ha sottolineato più volte quello che
è andato avanti, ha vinto la partita, ma insomma, il Leverkusen che partita ha fatto?
Il Leverkusen non è che ha creato,
ma che roba è? Ma l'Inter è più forte, dai.
Mo tra un po' diciamo che ha fatto una bella prestazione.
Ma l'Inter secondo me è più forte, ma lo dico.
No, Marco.
Fabio.
Dunque, tanto è già stato detto tutto da Insigni, molto più insigni di me, osservatori. Io aggiungerei una cosa, che l'Inter ieri sera ha rinnegato se stessa. Se una squadra scende in campo come l'Inter e ha sempre cercato di fare la partita, ieri non l'ha fatta, allora se tu vai a giocare dichiaratamente, come ha dimostrato fin dal primo secondo di gioco, di accontentarti del pareggio, puoi schierare un centrocampo con 2 mezze ali dalle attitudini più offensive che difensive, cioè Frattesi e Zielinski? 1-2 ribadisco, l'Inter ha rinnegato se stessa, cioè è entrata in campo dicendo ok, oh, questa qui ce la gestiamo, la portiamo a casa 0-0, perché giochiamo contro questi qui che sono i campioni di Germania, che l'anno scorso hanno fatto quante partite senza perdere? 40.
Sì, una roba. Poi è arrivata l'Atalanta.
Una cifra spaventosa.
Colpettine di Ponzi.
Se avesse invece interpretato se stessa l'Inter, avrebbe vinto, perché anch'io sono d'accordo con Stefano che l'Inter è superiore al Bayer Leverkusen. Quest'anno però l'Inter non è lo schiaccia sassi dell'anno scorso, per un semplice motivo, se vogliamo semplificare in maniera puerile il concetto: le mancano i gol di Lautaro Martinez.
E non solo. E non solo, Fabio.
Quello è fondamentale.
Sono d'accordo con te, però prima facciamo un'analisi per vedere insomma quanto possono incidere chi entra in campo dalla panca. Atalanta, Lazio e Fiorentina hanno questo fattore, sì, questo elemento in comune. L'Inter è là senza il contributo fattivo, sostanziale, diciamo riconoscibile, di Taremi, Arnautovic, Zielinski, Darmian, che entra male quest'anno, Aslani, che entra male quest'anno, Carlos Augusto, lascia perdere l'infortunio, che entra male, che gioca male quest'anno. Quindi c'hai soltanto Buchanan, che secondo me ha giocato poco, però mi è sembrato vivo sul pezzo.
Tu dici
Bissek, Bissek che non delude. Poi Frattesi è dodicesimo, sì, poi male ieri, però è il dodicesimo, ha sempre fatto bene gol e cose, e De Vrij, che è il fiore all'occhiello di questa partito di opposizione, diciamo così, definiamolo così, no? Che De Vrij poi è diventato titolare, perché alla fine dicevo, meno male che abbiamo De Vrij.
Meno male che c'è De Vrij, sennò...
perché c'è Acerbi, c'è tutto. No, beh, e allora l'Inter pensa per questo, forza, per farti riflettere, tu che sei un vecchio cuore nerazzurro, cioè calma e gesso, cioè l'Inter sta lì, non avendo...
Tu dici, quando si mettono in moto tutti...
E quando si mettono... No, è questo, Marotta, secondo me, a gennaio, insieme a Ausilio e Inzaghi, adesso mi immagino, prima di Natale, si fanno, ne so, una fetta di pane pandoro, panettone insieme, un brindisi.
Sì, proprio una
ragazzi,
cosa leggera.
Facciamo una breve riunione, 30 minuti, ma Taremi e Zielinski, a che punto siamo? Boh, l'hanno, non è che abbiamo preso due soldi.
L'hanno già
allora,
fatto.
Ho capito, allora, però ragazzi, io lo dico da un mese e mezzo fa,
siete
testimone, no?
Sono testimoni.
E mi hanno insultato, e mi hanno attaccato, ma non perché io mi aspettavo tantissimo da Taremi e da Zielinski. Zielinski, ti aspetti sempre una giocata da un momento all'altro, esce con questo passetto un po', no, trotta, visto il cavallo quando va trotto, però poi alla fine non fa. Taremi sembra un'anima in pena, Taremi, ma che giocatore, ma sembra il fratello, il parente lontano.
C'era dici, dimmi.
Però Taremi e Zielinski sono partiti titolari in tutte le partite.
Ecco, esatto.
Fino a ieri sera l'Inter aveva 13 punti e non aveva subito un gol.
E quindi mi dici che hanno dato un contributo effettivo.
Cioè, voglio dire, ragazzi, non è che, scusa, aveva vinto 4 partite e poi
E l'hai vinte grazie a Taremi e Zielinski.
Taremi e Zielinski hanno giocato
ma guarda, le prime partite, Angelo, hai ragione, correggimi, perché insomma poi alla fine tu sei il principe della cronaca,
no,
quindi i fatti
meglio in tutte le partite di Champions. Poi sono d'accordo con te che
aspettavamo di più da Taremi e Zielinski, dai,
senza ombra di dubbio, però comunque
Zielinski, soprattutto a Zielinski, o no? Non è una delusione fino adesso a Zielinski?
Beh, ma qualche partita buona Zielinski l'ha giocata,
qualche. Io non me ne ricordo.
No, dici di no.
Ma io non me ne ricordo, Angelo. Cioè, non lo so. Io non me ne ricordo piene. Cioè, se devo immaginare Mkhitaryan da 6 e mezzo, che Mkhitaryan, che ne so, che si sveglia male la mattina, è sempre più fa la prestazione. Prendo sempre la prestazione di Mkhitaryan rispetto a quella un pochino più ambiziosa.
Comunque di uno spessore, diciamo, molto, molto diverso. Perché comunque, secondo me, Mkhitaryan può essere un giocatore superiore.
Però Angelo, scusa, perdonami, non è che mi piace questo confronto, mi piace.
Parliamo di Inzaghi,
ma vogliamo parlare che il contributo di chi entra quest'anno è un po', non è, è inversamente proporzionale a quello che garantiva lo scorso, cioè il discusso Sanchez, il discusso Arnautovic lo scorso anno, Aslani che entrava, ma entravano diversamente rispetto a quest'anno? Cioè, hanno
finora.
Siamo all'11 dicembre adesso, Fabio, mi fermo all'11 dicembre.
Certo.
Però se io sono un tifoso nerazzurro dell'Inter, dico, oh, entra Darmian, mi fa l'autogol, non sta sul pezzo, mi sfarfallano, l'ultima azione Aslani gli aveva messo male col corpo, poi per carità non è colpa di Aslani, che ha fatto gol, però è entrato molle gli ultimi minuti, andate a vedere gli ultimi minuti di Aslani come entra a posto. Cioè,
parliamo della partita di Çalhanoğlu allora. Cioè,
sì, sono d'accordo, però vabbè, ho capito, appunto, gioca male, esce e quello che entra cambia? No. Lo scorso anno sì.
Aspetta, vai, Angelo.
No, ma secondo me, allora, dobbiamo fare una distinzione. La partita di ieri sera, secondo me, fa poco tempo.
Sì, è vero, siamo d'accordo.
È un episodio.
La partita di ieri sera è una partita che è andata come è andata, ma non ne trovo simili in questi primi passi in questa stagione dell'Inter.
È vero, questo è vero. Così non avevamo mai visto.
Per ora quello che ha fatto Inzaghi, e l'ha fatto anche con forza, determinazione e anche magari prendendosi qualche critica, è stato un grandissimo turnover. cioè ha fatto ruotare tantissimi giocatori, ha tirato fuori persino Averone, ha tirato fuori persino Correa, e ce l'eravamo anche dimenticato.
È vero, bravo Correa, è vero, buono, vero. Buono Correa, è vero.
Ha fatto
Correa ottimo, bravo.
Pazzesco. E fin qui, voglio dire, le
risposte dimenticato Correa.
A questo turnover non sono state negative, ragazzi. Cioè, l'Inter comunque, ripeto, con Zielinski, con Taremi, con le sequele...
Allora diciamo così, Angelo, mi aspettavo di più. Mi sarei aspettato un po' di più.
Io posso essere d'accordo con te su questo aspetto, posso essere d'accordo con te, ma comunque, ripeto, coinvolgendo tutta la rosa e quest'anno pagando anche forse di più rispetto alla stagione passata gli infortuni, perché comunque in difesa soprattutto l'Inter ha avuto parecchi infortuni e ha dovuto un attimo far fare gli straordinari a determinati giocatori che sono straspremuti, cioè io penso a Di Marco, Bastoni, che hanno giocato tutte le partite comprese quelle della nazionale.
Quello è un altro aspetto, è clamoroso. Sì, ragazzi sono cose, hanno bisogno di riposo.
Possono magari avere delle flessioni.
Sì, sì, e non ce l'hanno, ce l'hanno poche.
Io mi riferisco, io penso che poi...
Ma noi non stiamo dando colpa a nessuno, stiamo facendo una valutazione complessiva per dire quanto è forte, quanto sia forte l'Inter.
La valutazione delle seconde linee, secondo me...
secondo me un po' ci sta però, perché se Taremi segna poco, è un fattore, ne dobbiamo parlare.
Segna proprio poco, conta gocce.
A Taremi manca assolutamente il gol.
Ma mancano parecchie cose a Taremi.
Lautaro manca il gol.
Te l'ho detto Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della partita, gli ho detto quanto manca perché questo ragazzo possa cominciare a far gol, perché è un attaccante. E lui dice: il lavoro che fa per ora mi rende felice. Io sono soddisfatto della società e sono soddisfatto del suo lavoro. Su questo è innegabile, perché il lavoro che ha fatto Taremi nelle partite
all'inizio sono d'accordo, sì, prometteva bene, ma
Però deve fare gol.
Aspetta, c'era Fabio Santini che però io diceva qualcosa e poi voglio sentire anche Antonio su questo argomento.
No, ribadisco il concetto di prima, anche Lautaro manca il gol,
Che è più importante secondo me.
Mancano i gol di Lautaro. Io credo che quella di ieri sera sia stato un episodio che deve indurre a una profonda riflessione, cosa che è già stata fatta, però mi risulta, forse Angelo lo sa meglio di me, c'è stato già un incontro tra i vertici societari e il settore tecnico dell'Inter per vedere come eventualmente muoversi sul mercato a gennaio. Noi sappiamo che c'è un grande interesse del Torino su Arnautovic e l'Inter sta cercando a sua volta sia un centrale, si parla di una ricaduta di Acerbi, per cui qui chissà quando rientrerà, un centrale difensivo, sia di un'altra punta. Ecco, quindi indubbiamente c'è da aggiungere. Tutto quello che avete detto è giustissimo, però quello di ieri sera è un episodio che deve indurre a
una riflessione
rispetto alle quali io dico in maniera molto sintetica: attenzione che poi alla fine si vince se si segna. Esatto, mancano i gol di Taremi e manca il gol di Lautaro, perché in realtà Thuram sta facendo un bellissimo inizio di stagione. Vediamo fare
Thuram era partito fortissimo a livello realizzativo,
vediamo fare partite belle da parte dell'Inter nel momento in cui l'Inter fa se stessa, cioè gestisce la partita. Ieri sera non ha fatto se stessa questo,
Antonio, che allora ad esempio ci scrivono: ha fatto più Correa che tutti gli altri, questo rende l'idea di come siamo messi, speriamo si mettono in moto. Poi aspetta te ne porto un altro. Taremi non è a metà dicembre, ha fatto appena due tiri reali e un gol su rigore, mi pare un po' poco per stare all'Inter. Capito, quindi c'è già chi Allora Antonio Pagani.
No, ma sul discorso di Taremi, io ho capito, un buonissimo giocatore, secondo me l'Inter ha fatto molto bene a prenderlo. Può essere che, ripeto, non tutti i giocatori, indipendentemente dalla loro provenienza, riescono a impattare forte su una società che è ai vertici sia in campo nazionale che in campo europeo, tenendo anche il fatto che poi lui davanti aveva due giocatori molto forti che tolgono anche un pochino di spazio. Probabilmente inconsciamente lui avverte questo schiacciamento, no, di quello che è la sua responsabilità. Era arrivato come, diciamo così, un giocatore importante, in questo momento si è un po' trovato defilato. Ciò non toglie, ripeto, che ci può stare un martedì un pochino meno brillante. È un po' figlio di quello che sta succedendo nella maggior parte delle squadre importanti a livello europeo, un turnover che è un po' all'insegna del gestire bene le energie, perché ricordiamoci, questi sono giocatori che poi a gennaio si ripresentano un'altra volta a dover giocare le ultime due partite, è una cosa banale. Dentro ci sarà anche poi dopo la Supercoppa italiana, per cui altri, certo, altri saranno ancora impegnati. C'è un finale ancora di stagione di quello che riguarda il girone d'andata ed è difficile rimanere, specie se giochi contro Leverkusen, rimanere ad alti livelli. Abbiamo visto risultati strani, City che va in crisi, Bayern Monaco che prende contro con la Barcellona, Real Madrid che perde contro due squadre francesi mai sentite nominate, per cui dobbiamo un po' aspettarcelo. È un po' figlio di questo diciamo così, questa Champions che, ripeto, bellissima dal mio punto di vista, ma però chiaramente può toccare in qualche turno che qualche squadra sia meno brillante. Tutto qua, c'è niente di
va bene, dai, saremo un po' a vedere. Saremo un po' a vedere mentre sta per, non so se prenderà o meno l'aereo Radice, tornerà, speriamo, lo vogliamo a Milano presto. Cioè, come sei messo?
Cosa fai, me la gufi?
No, ho detto non so, l'hai detto tu che sei preoccupato, io spero di no, insomma, sai che ti voglio.
No, spero che non mi capiti quello che è capitato all'inizio.
Ma che ora ce l'hai sta aereo, scusa?
Alle 6:15.
Vabbè, da qui alle 6:15, dai, mamma mia, ce la farà. Ma perché? Che succede? Nevica, che falli?
Da consigliarmi, da fare?
No, abbiamo avuto il nostro inviato che è andato a un mercatino bellissimo. Se vuoi andare, ti fai un giretto al mercatino alle Verkücher.
No, so,
porti un po' di regali, no, capito? Ci stanno tante cosine carine. Vabbè, niente, vabbè, no, ti volevo far passare un po' di ore. Radice al volo, faccio un sondaggio velocissimo e vi saluto. Stasera c'è la Juventus che affronta il City. Vi voglio chiedere se ritenete sempre Haaland il più forte centravanti che c'è in circolazione.
Sì.
Tutti sì?
Sì, dai.
Non avete dubbio?
Io dico sì.
La domanda.
Quello che segna più facilità, insomma, gli riesce più facile.
Quindi stasera...
Poi che il gusto estetico, insomma...
Non è in un periodo buono anche lui.
Cioè, se mi dici, capitare, ti piace vedere Haaland sul campo giocare a calcio, ti rispondo di no. Però no, è il più forte, è quello che realizza.
Tra Haaland e Lautaro chi sceglieresti?
Mi prendo Lautaro. Mi diverte di più Lautaro.
Lautaro lo prenderesti.
Anche le crisi di Lautaro mi appassionano.
Hai
di
capito?
Haaland, insomma, mi sembra una specie di macchina da un punto di vista.
Non ti trasmette emozioni.
No, assolutamente, okay. Assolutamente.
Radice, tu?
No, dico, vabbè, che bello parlare di crisi di Lautaro, comunque ha fatto 7 gol già quest'anno.
Ma no, ma non oggi, Angelo, in generale dicevo, così, Angelo, mamma mia.
Oggi sono in ritardo dell'aereo.
Sta a far sbroccare.
No, ragazzi, ma allora, io ho sentito tutto il promo prima della trasmissione, si fa bufera, e allora facciamola.
Bravo, fa la sala.
No,
bravo, Angelo.
Porca miseria.
Vabbè, allora, ma era un modo di dire, non è che io ho detto grigio. Mi metti delle cose che io non ho mai detto. Ho detto,
però
preferisco un Lautaro anche da 5,5 che un
Haaland
che mi fa le triplette perché mi annoia.
Vabbè, comunque ha fatto 5 gol in campionato, cioè, adesso te sta allarga tanto Radice.
Haaland è come se mi spingesse dentro un videogioco, ecco. Non amo.
Quindi
dai,
facciamo
fantacalcio, dai. Mi piacerebbe vedere Haaland in questa Inter.
Ah, ok.
Mi piacerebbe.
Antonio Paganin, tu?
Io sono innamorato del vecchietto del Barcellona che la sta timbrando a ripetizione.
Lewandowski.
Cui...
Lewandowski. Tu scegli Lewandowski.
Leva.
Hai capito? Porco. Quindi per te non è il più forte Haaland, vedi?
Leva.
Santini.
Quanti ne ha fatti? 115.
Per me è più forte, le sue doti non sono esaltate dalla tipologia del gioco del City e ovviamente da questa crisi che il City sta attraversando. È il più forte in assoluto, cioè ha ragione Angelo. Vorrei vederlo all'Inter, sai, anche potrebbe essere perfetto nel Napoli di Conte, perché questo è un giocatore che da solo fare parte,
vero.
È il questo più è forte
vero.
In assoluto, sì, sì. Poi che sia meno spettacolare rispetto a Lautaro quando è in forma, rispetto a altri allo stesso Lewandowski, vabbè, ma questo è il più forte, non ce n'è.
Sì, va bene il vichingo.
Siamo arrivati al termine, saluto Fabio Santini, grazie Fabio per essere
stato
con noi.
Grazie a tutti voi, è sempre un grande piacere.
Anche noi. Anche Antonio, ti ho rapito e ti ringrazio.
Grazie Antonio, un abbraccio. Quindi ci vediamo martedì con Antonio.
Certo.
Martedì.
Nel post partita?
Preparati, Antonio.
Preparati, sarà una serataccia, caro Antonio. Preparati.
Ciao,
un
Antonio.
Abbraccio. Radice, io starei con te fino alle 18, ma non posso.
Allora, se ti serve qualcosa, un amico a Leverkusen.
No, ragazzi,
non è Rudy Föller, però.
Però, caro Angiolio, mi piace questo. No, lui mi piace perché entra nel clima di Maracanã.
Però, secondo
cioè...
me, è leggermente incazzato perché questo aereo.
Oggi non... l'abbiamo sentito incazzato. No, oggi te ne faceva passa una, Stefano.
Beh, perché lo capisco. È da 9 ore che sta dicendo non riesce a tornare.
No, guarda, Stefano mi piace tantissimo anche le sue analisi sono molto perfette, però ogni tanto bisogna
bisogna fare un po' di bufera, che stiamo a
giusto. Salute Cinzaghi, Anno.
Sì, ciao.
E chi lo vede, magari lo vedi tu.
A presto.
Ciao.
Break per noi perché torniamo con un altro terzetto.